Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima edizione dello Unity Day che facciamo qui in Italia. Questa giornata è organizzata da Microsoft in collaborazione con Unity Technologies. Infatti, dopo questa mia sessione introduttiva, ci sarà Andy Touch, che è l'evangelist di Unity, che farà tutta la giornata. Tranne un'ora subito dopo pranzo che verrà tenuta da Pietro Brambati, che vi farà vedere come integrare delle librerie specifiche di Windows fatte in .NET dentro in applicazioni Unity, facendo l'esempio di codice che utilizza i mobile services di Azure, ma quell'esempio lì vale in generale per qualsiasi altra libreria. Ad esempio, se a volte gente mi chiede come faccio a integrare in in-app purchase dentro un'app Unity, vi create una libreria che fa le chiamate dell'in-app purchase o di Windows 8 o di Windows Phone e la mettete con la stessa tecnica che poi dopo Pietro vi farà vedere. Nella mia sessione invece farò una brevissima introduzione a Windows 8 e Windows Phone, perché magari c'è qualcuno che ha già sviluppato per Unity. O che intende sviluppare per Unity o ha già provato Unity su altre piattaforme, ma non conosce ancora bene o Windows 8 o Windows Phone, e poi parleremo soprattutto dello store, dell'opportunità che offre lo store in termini sia di funzionalità che offre ai developer, sia come monetizzare le proprie app, perché il sacro graal di ogni sviluppatore, a meno che non sta facendo un'app molto semplice per divertirsi, è magari puntare a creare un business o a creare comunque un'attività o a creare un secondo stream in parallelo a magari un'attività che già uno ha. Il problema principale è capire come monetizzare le app, perché ci sono app e giochi dove ha senso far pagare una cifra upfront, ci sono app e giochi dove ha senso invece rilasciarla in maniera gratuita con la pubblicità. Ci sono app e giochi dove ha senso rilasciare in maniera gratuita una versione e poi vendere pacchetti aggiuntivi. E se ci pensate, quanta gente compra i jolly o gli accessori per, che ne so, ad esempio, le monete, i pacchi di monete per Temple Run, per potersi comprare le scarpe per correre più veloce, eccetera, eccetera. Queste società rilasciano i giochi gratuitamente e dopo guadagnano molto spesso sull'in-app purchase. Un'altra tendenza ultimamente è quella tramite l'in-app purchase di rendere il gioco giocabile più spesso, e questo all'inizio aveva fatto arrabbiare un po' alcuni giocatori. Non so se avete presente ad esempio il giochino quello dei go-kart di Angry Bird. Dopo un po' i piloti si stancano e potete comprargli delle bevande energetiche per farli riprendere a correre, altrimenti dovete aspettare magari qualche ora per poter rigiocare, e queste sono tutte strategie che bisogna un attimo capire. Windows 8 e Windows Phone for Developers. Allora, Windows 8 e Windows Phone 8 hanno lo stesso kernel. In passato sono state sviluppate però da due team di Microsoft diversi: c'era il team di Windows 8 e il team di Windows Phone. Da luglio dell'anno scorso, ma diciamo che operativamente più o meno da settembre dell'anno scorso, i due team sono stati unificati, e in questo momento Windows 8 e Windows Phone hanno un unico capo, hanno un unico livello di management, e questo secondo me porterà tante belle novità che vedremo probabilmente già a partire da Build e anche nelle settimane successive. Parliamo di Windows 8. Windows 8 ha avuto un'accoglienza così così da parte del mercato. Perché? Perché, come tutte le cose che cambiano profondamente quelle cose a cui siamo abituati, spesso gli utenti hanno un'accoglienza di un certo tipo. Sicuramente noi ci abbiamo messo del nostro, sia nello spiegare o nel non spiegare certe cose, sia nella, comunque, come tutti i developer sanno, a un certo punto un prodotto deve uscire, perché non è che posso fare come da XP a Vista, che sono passati 5 anni, perché ci sono state n.000 cose e comunque a un certo punto uno deve andare avanti perché il mercato va avanti. Quindi Windows 8 era un'interfaccia touch first, che non vuol dire touch only, ma sicuramente era molto ottimizzata per il touch. Windows 8 è stata la prima versione di Windows ad avere uno store integrato vero, perché anche in Windows 7 c'era lo store, ma per motivi legali non era mai stato abilitato. Uno può sviluppare applicazioni Windows 8 in JavaScript HTML, può svilupparle in C++ e DirectX, può svilupparle in .NET e può svilupparle in Unity. Però Unity non è un caso in più, ma è semplicemente Unity può generarvi o la versione C++ e DirectX del vostro progetto o la versione C Sharp XAML del vostro progetto in cui voi potete integrare questo codice. Esistono altri framework oltre a Unity, ad esempio c'è Construx che genera invece codice HTML e JavaScript che può essere compilato in un'app Win.js, in un'app nativa Windows 8 e che a differenza di altre piattaforme, perché spesso ogni volta che parlo di Windows 8 molti mi dicono sì, vabbè, ma Windows 8 non ha portato nessuna novità da questo punto di vista, perché anche con altre piattaforme io posso sviluppare in HTML e JavaScript, guarda Cordova, PhoneGap, eccetera, eccetera. La differenza lievissima è che mentre PhoneGap non fa nient'altro che tirare su una web view, un web browser, chiamatelo come volete, e metterci dentro il vostro codice, le app JavaScript HTML5 di Windows 8 sono app native, le performance sono performance di app native, a differenza di altre piattaforme dove, ad esempio, su tutti i forum di PhoneGap c'è scritto cercate di limitare al massimo l'uso di jQuery sulla parte di UI perché il browser, cioè il web browser non è ottimizzato, questo e quell'altro, su Windows 8 questi problemi non ci sono perché il web browser, quando utilizzate anche la parte di UI, è assolutamente ottimizzato a differenza di altre piattaforme. Abbiamo il supporto di ARM e di x86, in questo momento il 95% delle macchine presenti sul mercato sono x86 e x64. Le uniche macchine ARM in questo momento presenti sul mercato sono il Surface 2 e il Nokia 2520 e uno potrebbe dire allora Max cosa ha investito a fare nell'ARM? Io, e lo dico anche quando c'è il mio caro amico Francesco Baldassari di Intel, che oggi purtroppo non c'è, lo dico sempre, molto probabilmente se Max non avesse investito per dare il supporto ARM a Windows, oggi non avremmo i processori Azure, non avremmo i Bay Trail, non avremmo tutti quei bei processori Intel che sono finalmente ottimizzati per far durare, ad esempio, il mio Surface Pro senza l'alimentazione e con un uso diviso a studio mi dura tranquillamente tra le 6 ore e mezza e le 8 ore, a seconda se ci tengo attaccato il cellulare o meno, a seconda di quanto spesso schiaccio F5 per fare le compilazioni. Sicuramente nell'editor mi dura molte, molte ore, cosa che prima non era vera. Quindi, secondo me, la concorrenza è molto utile e poi non è detto che in futuro altri produttori decidano di usare ARM. Per noi ARM e x86 sono equivalenti dal punto di vista delle app dello store, dal punto di vista ad esempio del supporto di Unity. Diverso è che invece sulle piattaforme x86 girano anche tutte le app desktop e i plugin nel browser, eccetera, eccetera. Sulla piattaforma ARM abbiamo solo lo store. Windows 8.1 è nato esclusivamente in base ai feedback degli utenti. Quindi tutte le modifiche apportate da Windows 8.1, ad esempio la possibilità di avere lo sfondo del desktop come sfondo della start page in modo da non far sentire l'utente in un altro mondo, ad esempio la possibilità di fare il boot direttamente sul desktop, ad esempio tutta una serie di altre cose, sono stati feedback degli utenti. Anche Windows 8.1 Update, che uscirà ormai a breve, quello che si chiama lo Spring Update, di cui abbiamo parlato abbondantemente al Mobile World Congress di Barcellona, per cui non sto raccontando nulla di segreto, lo Spring Update di Windows 8.1 porterà ulteriori feedback degli utenti dentro nel sistema. Quindi, ad esempio, sarà possibile chiudere le app Windows Store con la X senza doverle prendere e trascinare, perché la gesture per prenderle e trascinarle è assolutamente nativa con le dita. Ma magari uno col mouse preferisce andare in cima alla finestra sull'angolo destro, schiacciare la X, e adesso uno, se va in cima alla finestra sull'angolo destro, aspetta mezzo secondo, compare la barra in alto con cui può spostare la finestra, può minimizzarla o può schiacciare la X. Oppure, ad esempio, un'altra cosa che si può fare è pinnare le app Windows Store sulla taskbar, e questo è utilissimo, ad esempio, quando avete più monitor, perché io ad esempio mi metto l'app di Facebook e l'app di Twitter su uno dei miei monitor secondari. A volte però uso N monitor per fare delle cose. Quando rivoglio l'app, vado sul primo desktop che ho a disposizione, clicco l'icona e l'app compare esattamente dove l'avevo lasciata, e questo è veramente molto comodo. Per cui sicuramente Windows 8.1 e Windows 8.1 Update 1, appena sarà disponibile a partire fondamentalmente per gli abbonati a MSDN da settimana prossima, e per tutti su Windows Update dalla settimana successiva, porterà ulteriori vantaggi. Abbiamo nuove API, abbiamo API per ad esempio la stampa 3D. Windows 8.1 è il primo sistema operativo ad avere i driver nativi per le stampanti 3D. Oggi voi potete andare negli Stati Uniti in un Best Buy, in un Microstore, spendere 1000 dollari e uscire con una stampante 3D, che non sono quelle cose di legno autocostruite che trovate nelle varie fiere dell'elettronica o le varie makerspace, ma adesso iniziano ad esserci dei prodotti veramente commerciali. Perché? Perché ci sono i driver nel sistema operativo e voi potete mettere il supporto nelle vostre app. Abbiamo il supporto di nuovi standard, ad esempio Windows 8.1 supporta nativamente Miracast, per cui io potrei benissimo portare il mio adattatore Miracast HDMI, sedermi in mezzo a voi e fare lo streaming delle slide e dei video usando la tecnologia Miracast, che non è nient'altro che MPEG 4 over Wi-Fi, e quindi c'è per proiettare il mio schermo. Oppure supportiamo nuovi form factor. Con Windows 8.1 sono usciti i tablet come l'Acer V3, o ad esempio il nuovissimo Acer V4, il Dell V8, il ThinkPad, il Lenovo, cioè il nuovo ThinkPad, e anche il Toshiba, e ce ne sono anche altri da 8 pollici, che sono usabilissimi con le dita, ma se voi ci attaccate una tastiera, un mouse o un monitor esterno, diventano dei PC. Naturalmente sono dei PC di classe Atom. Attenzione, però, io la cosa che mi incazzo sempre con Intel è che, se uno si ricorda l'Atom che aveva nei netbook 4-5 anni fa, gli Atom di adesso non sono gli Atom di 4-5 anni fa. Secondo me avrebbero dovuto cambiare il nome, ma va bene così, perché i Bay Trail sono delle signore CPU. E quindi posso tranquillamente farci girare tutta una serie di applicazioni anche su questi dispositivi da 8 pollici. È logico che usare il desktop con Excel con 50.000 celle su un 8 pollici non ha senso, ma posso tranquillamente proiettarlo fuori in Full HD sul mio bel monitor da 24 pollici. Windows Phone 8 ha lo stesso kernel di Windows 8. Ha lo stesso modello di programmazione di Windows 8, nel senso che Windows Phone 8 posso programmarlo in C++ e DirectX o XAML. Al momento manca WinJS. Al momento. Codice lo posso riutilizzare, posso prendere i giochi sviluppati, ad esempio, in Unity, e con pochissime modifiche farli andare da Windows 8 a Windows Phone. Devo semplicemente gestire touch e sensori sul telefono, mentre ad esempio su Windows 8 devo gestire touch, sensori, tastiera, mouse e il controller dell'Xbox. Non dimentichiamoci che Windows 8, una delle cose che mi sono dimenticato di dire, è che supporta nativamente il controller dell'Xbox. In questo momento supporta il controller dell'Xbox 360, Però avevamo annunciato, non so quando uscirà, il supporto anche al controller dell'Xbox One. E ci sono un sacco di videogiochi per Windows 8 che supportano il controller, supportano la vibrazione del controller, supportano sia la parte analogica che la parte digitale del controller. Su Windows Phone naturalmente controller non c'è, a parte un controller di terze parti che funziona con Windows Phone, ma che richiede del codice nativo dentro nei vostri giochi perché non è supportato dal sistema operativo. L'altra cosa che abbiamo è la possibilità appunto di riutilizzare il codice non solo sui giochi ma anche sulle applicazioni Windows. In questo momento sulle applicazioni C Sharp e XAML il codice comune è intorno al 30-40%, una cosa su cui stiamo lavorando e una cosa per cui la nuova organizzazione dove i due team sono stati fusi porterà ad aumentare notevolmente la copertura del codice tra Windows 8 e Windows Phone. Parliamo adesso dello store, che è la parte più importante di questa presentazione. Esistono in questo momento due store separati, lo store di Windows e lo store di Windows Phone. Da un punto di vista di end user sono due store separati. Nel senso che se io compro un'app sullo store di Windows, devo ricomprarla sullo store di Windows Phone. In questo momento, molti, di solito quando vado, soprattutto in certe conferenze dove ci sono un sacco di persone, che vengono da altri mondi, da iOS o da Android o da qualche galassia lontana, eccetera, eccetera, questi mi dicono: ah, ma da noi lo store è unificato. E io gli dico sì, allora perché di tutte le app principali, sia per Android, sia per iOS, esiste la versione normale, esiste la versione HD, dove per versione HD spesso si intende quella per tablet, e perché il 99% di queste app che hanno la doppia versione te la fanno pagare due volte? Perché lo sviluppatore deve lavorarci in maniera diversa, perché un'app ottimizzata per iPhone è diversa da un'app ottimizzata per iPad. Chiunque abbia un iPad sa perfettamente che ci sono app universali che possono girare su tutte e due e che hanno senso, però chiunque abbia provato ad usare Instagram sull'iPad, che non esiste, almeno fino a qualche giorno fa non esisteva, poi non lo so se è ultimamente è stato, perché spesso quando faccio queste affermazioni alza la mano una, no, è uscita ieri sera. Instagram non mi sembra aver visto che è uscito per iPad. Chiunque abbia provato a usare Instagram sull'iPad sa che è un'esperienza, perché è semplicemente quella di iPhone portata e non ha senso come esperienza. La maggior parte delle app o dei giochi vengono comunque acquistati due volte, allora tanto vale. Noi in questo momento non ci siamo ancora ad avere uno store unificato, non so se e quando arriverà uno store unificato. Quello che abbiamo fatto è stato unificare la burocrazia. Cosa vuol dire? Io posso andare su dev.windows.com o su dev.windowsphone.com con lo stesso account. In passato la gente si lamentava perché mi diceva: io Lorenzo non capisco perché ho pagato 75 euro per entrare nello store di Windows Phone, non capisco perché devo pagare 50 euro per entrare nello store di Windows 8 o viceversa. Adesso la procedura di autenticazione, di pagamento, eccetera, eccetera, è stata unificata. Quindi uno paga 14 euro per avere l'accesso a entrambi gli store se ci si registra come privati, o 75 se ci si registra come azienda più le tasse. Se uno dice: ma io avevo già pagato tutti e due, se uno aveva già pagato tutti e due, fondamentalmente vi regalano come si dice, vi regalano un anno di registrazione per coprire il fatto che nell'anno precedente l'avete pagato due volte. Naturalmente non erano tantissimi quello che pagavano per l'iscrizione allo store del Windows 8 di Windows Phone, perché gli studenti tramite DreamSpark, gli abbonati MSDN e tutte le start-up e progetti di impresa iscritti a BitSpark avevano il codice gratis. E poi, ad esempio, io solo l'anno scorso ho distribuito quasi 500 codici gratuiti per iscriversi allo store, proprio perché magari a volte veniva la gente e mi diceva: cavolo, io ci credo nella piattaforma, mi sono appena registrato, voglio passare dall'altra parte e voglio portare questo gioco, è fantastico, eccetera, eccetera. Allora è logico che se uno mi dice: no, Lorenzo, mi dai uno store per registrarmi a Windows Phone, così sblocco il telefono e ci carico l'X-App craccati? No, però se uno vuole fare delle attività. Allora, adesso per i privati penso che 14 euro non sia un problema. A volte, paradossalmente, è più un problema per le aziende, perché a volte vengono da me le aziende e mi dicono: Lorenzo, sai qual è? Che io devo fare questa cosa qui, devo pubblicare l'app, però ora che capisco, naturalmente non l'azienda dove ci sono io e c'è il mio capo, al massimo lo fa il mio capo con la sua carta di credito, però provate a pensare ad esempio a municipalizzate o altre aziende molto grosse, dove non si sa chi ha la carta di credito, dove addirittura non esiste una carta di credito perché sono abituati a pagare con bonifico, a pagare in altri sistemi e non hanno una carta di credito a disposizione per queste cose qui. E allora noi in questi casi, attenzione, sulla pubblica amministrazione la procedura non è semplicemente che io vi do il codice perché è giustamente per le varie policy la pubblica amministrazione va trattata in modo diverso, ma c'è il modo anche di avere i codici anche per le aziende o anche per i privati. È richiesta una carta di credito. Allora, qui è stata un po' una barzelletta, nel senso che prima su Windows Phone non serviva, su Windows 8 sì. Poi, quando hanno unificato gli store, su tutti e due funzionavano anche le PostePay e le prepagate con IBAN. Al momento funzionano solo le carte, quelle con i numeri in rilievo, quelle che sono carte di credito vere e proprie, che se voi avete un plafond e se spendete quel plafond la banca vi viene a cercare. Però purtroppo non è un problema nostro. Cosa vuol dire? Cioè, noi non è che diciamo: ah, gli italiani vogliono rubare i 14 euro e quindi vogliono pagarmi con la PostePay e poi spendono i soldi prima che io li vada a prendere. No, il problema è che noi abbiamo un sistema automatizzato che per validare la vostra identità sui privati chiede alla carta di credito di questa persona, di questo numero di carta, tu, il giorno che la polizia vuol sapere chi è perché questo ha pubblicato un'app con contenuti pedopornografici, tu sai dirmi chi è questo qua? Se il circuito delle carte di credito ci dice sì, noi lo accettiamo, se no non lo accettiamo. Per qualche mese le prepagate con IBAN e le PostePay restituivano sì e adesso restituiscono di nuovo no. Purtroppo noi non ci possiamo fare nulla. Stiamo spingendo per fare in modo che almeno per le situazioni che noi conosciamo, studenti, abbonati a MSDN, start-up che hanno comunque, si sono comunque profilati su Microsoft e noi sappiamo chi sono, oppure ad esempio per i codici che do io, se viene lui io posso benissimo dire: ok, io ti do il codice, dimmi chi sei, io mi segno su un file chi è lui, così il giorno che succede qualche cosa io so a chi ho dato il codice. Però in questo momento usiamo solo la carta di credito. Per cui attenzione, questo potrebbe essere un problema, perché spesso, soprattutto per gli studenti, mi dicono: sì, tu me lo dai gratis con DreamSpark, ma poi io devo avere una carta di credito vera, la banca non me la dà e mio papà non si fida. Ditegli al papà che con il codice di DreamSpark lui non deve pagare niente. Però più di così non posso fare, cioè al massimo gli farete vedere questa mia registrazione, poi al massimo il papà verrà a cercarvi a me. Naturalmente se voi spendete poi altre robe è un altro discorso. Benissimo, le funzionalità comuni sono state fuse, quindi gestione della burocrazia, un'unica registrazione, un'unica compilazione dei form per le tasse, poi dopo tra 2 secondi vedremo il discorso delle tasse perché interessa a tante persone. Un'unica scadenza dell'abbonamento, come dicevo prima, se uno aveva pagato separatamente gli regaliamo un anno, cioè non è che lo regaliamo, glielo consideriamo visto che l'aveva già pagato. Le app che pubblicate possono essere gratis, possono essere a pagamento, possono essere a pagamento con la trial e gli store di Windows e Windows Phone sono gli unici che permettono la trial. Altri store vi permettono di acquistare l'app e di restituirla dopo 15 minuti o cose di questo tipo, però magari voi in 15 minuti non fate in tempo a testare che l'app funziona bene oppure no. Vi faccio un esempio stupido. Provate a impostare su Twitter la doppia autenticazione con SMS, provate poi ad andare ad attivare un'app che usa Twitter e che richiede sul sito di Twitter il fatto di autenticarla con l'SMS. L'ultima volta che ho chiesto un SMS a Twitter ci ha messo quasi 9 ore. E voi come fate ad essere sicuri che l'app che avete acquistato entro 15 minuti, se l'SMS viene mandato dopo 9 ore da Twitter? Invece da noi con la trial può essere a tempo, può essere a funzionalità, può essere quello che volete voi. E questo è molto importante, cioè voi potete fare anche delle trial. Io ad esempio ho fatto un sacco di app dove ho detto la trial e la versione a pagamento sono identiche, non c'è neanche un banner. Chi vuole donarmi 1 euro per il fatto di aver sviluppato un'app lo fa. E paradossalmente un'app che avevo fatto con questo sistema, dagli Stati Uniti mi sono stati donati quasi 75 dollari, perché loro credono molto in questo sistema, che se un'app gli piace, anche se è totalmente gratis, cioè io non ci credevo quando ho visto arrivare nelle prime 2 settimane di vita dell'app, perché poi spesso le app hanno un momento in cui sono diffuse e poi dopo tendono ad andare nel dimenticatoio. Nelle prime 2 settimane mi sono arrivati 75 acquisti dell'app e l'app era assolutamente identica. Io nell'app non avevo neanche un tasto acquista, cioè loro dovevano tornare sullo store e acquistarla, per cui era veramente incredibile. Le app possono supportare gli acquisti non per Windows Phone 7, che non è un problema perché tanto Unity non gira su Windows Phone 7, però se pensate di fare anche delle altre app che vanno su Windows Phone 7, l'in-app purchase non funziona su Windows Phone 7. In Windows 8.1, oltre a Windows Phone 8, sono supportati anche i consumabili, mentre in Windows 8 no, per cui se volete fare un'app con i consumabili vi conviene farla per Windows 8.1. Benissimo. Come funziona per le tasse? Perché questa è una cosa poco chiara. Allora, quando un'app viene venduta, viene immediatamente tolta l'IVA dello Stato. Cioè, a voi quando comprate un'app, vi arriva una mail che dice quest'app costava 0,78 centesimi più 21 centesimi di IVA. Benissimo. Una volta che l'app è chiaro che è di proprietà di quella persona lì, lo store storna il 5% della cifra rimanente e lo mette da parte per il governo americano. Cosa vuol dire una volta che è chiaro che l'app è di quella persona lì? Mettiamo che io compro un'app sua e quest'app è palesemente una truffa, perché lui un po' anche la faccia criminale ce l'ha. Io torno da Maiso e gli dico: quest'app è palesemente una truffa. C'ho X giorni di tempo. Se Maiso riconosce che quest'app era effettivamente una truffa, mi restituisce i soldi. Quindi a volte voi cosa vi trovate? A volte voi vi trovate che sui report dei download pay avete, che ne so, 200 download nell'ultimo mese. Però il report di quanti soldi vi spettano non ci avete ancora nulla. Perché magari in certi paesi la legge permette X giorni o X settimane prima di convalidare il pagamento. Quindi non è un problema nostro, è un problema ma è a tutela del consumatore. Una volta che è scaduto questo tempo, voi vi ritrovate quanti soldi vi spettano. Benissimo. Sull'importo rimanente, Microsoft trattiene il 30%. Il 30% serve per coprire le spese di pagamento sulla carta di credito, di pagamento sull'operatore, eccetera, eccetera. Solo nel Windows Store, se un'app, nella parte a pagamento o nell'in-app purchase, supera i 20.000 dollari, allora la percentuale che trattiene Microsoft scende al 20%. Se un'app supera i 20.000 dollari, quel 10% di differenza sono soldi. Cioè uno potrebbe dire, sì, vabbè, sono stupidate. No, cioè, ad esempio, qualche settimana fa era stato pubblicato sul blog di Windows il case study di uno sviluppatore che ha venduto 4 milioni di copie, venduto 4 milioni di copie del suo gioco. Il prezzo minimo sul Windows Store è 1,49. Io non sono neanche andato a vedere quanto costava quel gioco. Supponiamo che a lui ne resta un dollaro. Quando ha venduto 4 milioni di dollari, il 10% di differenza sulle trattenute sono soldi. Quando è che si viene pagati? Quando sui singoli store separati, attenzione, questo è ancora separato e lo sarà ancora per un po', viene superata la soglia dei 200 dollari. Quindi uno dice, ah, che bello, su Windows Phone ho ho venduto 100 app, su Windows 8 ne ho vendute 100, finalmente Microsoft mi paga. No. Su ogni store dovete superare i $200, che sono circa 150 e rotti euro. Una volta che avete superati, al netto delle trattenute, vi viene effettuato il pagamento. Il pagamento viene fatto con un bonifico internazionale. Prima veniva fatto dagli Stati Uniti, adesso, non, se non ricordo male, viene fatto dall'Irlanda o dal Lussemburgo. Attenzione a questa cosa. Se guadagnate tanto con le app, se tutti i mesi vi arrivano 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euro di bonifico internazionale, a un certo punto vi arriverà una simpatica comunicazione dalla vostra banca che dice che per legge la banca è tenuta a comunicare all'Agenzia delle Entrate il fatto che voi in maniera più o meno regolare state ricevendo questi bonifici. Prima, quando uno riceveva pagamenti dall'estero, quando uno può dire no, ma io li faccio depositare su un conto che ho negli Stati Uniti, ho già un conto negli Stati Uniti perché magari ho lavorato là, sto facendo le attività, li faccio depositare là. Allora, io non posso darvi consigli fiscali né legali perché altrimenti verrei immediatamente licenziato. Vi dico solo che dall'anno scorso è cambiata la normativa, per cui mentre prima era 12.000 euro la soglia di capitali che uno poteva detenere all'estero che non andavano dichiarati, adesso la soglia è 12 euro. Punto. Poi fate quello che volete. Vediamo adesso le differenze tra i due store, perché tutta la parte comune l'abbiamo vista. Windows Store di Windows 8 permette la pubblicazione e la vendita delle app Modern. Le app possono essere gratis, con o senza l'in-app purchase, con o senza pubblicità, e possono costare da 1,49 in su. Lo store permette inoltre, se voi avete un'app desktop e la certificate col WAC, che è il Windows App Cert Kit, lo store vi permette di listare la vostra app sullo store, ma quando l'utente schiaccia il tasto viene rimandato al vostro sito. Quindi lo store non ne sa nulla dell'installazione, della vendita, della fatturazione, è semplicemente una vetrina pubblicitaria. Se voi andate sullo store di Windows 8 e cercate WinZip, trovate sia la versione Modern che la versione desktop. La versione Modern la scaricate, la versione desktop vi manda sul link di, penso, winzip.com o qualcosa del genere, giusto per fare un nome. Lo store di Windows 8 permette di riservare il nome di un'app. Il caso ad esempio di Flappy Bird, che
Bird
se voi
sullo store di
cercate
Windows
Flappy
Phone
ne trovate 50.000, ma quella originale non c'è, su Windows 8 è impossibile. Perché supponiamo che lui dice, va bene, io registro sempre con lui, tanto è in prima fila, lui registra Flappy Bird, se però l'autore originale aveva un copyright, un TM o una qualsiasi prova di proprietà di quel marchio, lo può richiedere indietro. Cioè, ad esempio, se lui decide, ah, voglio fare il furbo, faccio l'app Ferrari Sound, tanto la Ferrari l'ha fatta solo per iPad e quindi faccio i soldi, mezz'ora dopo la Ferrari se ne accorge, perché probabilmente c'ha un bot che cerca Ferrari da tutte le parti, Ferrari per fare un nome di un marchio famoso, cioè, qualsiasi altro va bene, e probabilmente dopo mezz'ora ci arriva la richiesta di tirar via quell'app, poi arriva la segnalazione, guardate che questo è un marchio registrato, è un copyright, è un TM, è qualsiasi cosa, quindi l'app intanto viene tolta, poi è tempo di rispondere, è tempo di cambiargli nome, eccetera, eccetera. Attenzione, questo vale anche per i marchi di Microsoft. Cioè c'è un sacco di gente che mi dice, Lorenzo, mi hanno bocciato l'app Xbox One Super Secrets. E io gli dico, chiamalo Super Secrets for Microsoft Xbox One TM Copyright, prendendo esattamente il nome del prodotto, che si capisca che non è un'app ufficiale di Microsoft, ma che è una tua app, e in quel caso te la passano. Oppure uno dice, Lorenzo, mi hanno bocciato l'app perché la mia app si chiamava Microsoft Office Word e c'aveva pure l'icona di Word. Scusate, tutto questo per dire, mi stavo dimenticando il punto fondamentale, se avete l'idea del secolo e dite, intanto la faccio per iOS e per Android, ma fra un anno la pubblico anche su Windows 8, fatevi l'iscrizione allo store e iniziate a registrarvi il nome, perché se quel nome della vostra idea del secolo non è un copyright o non è un TM, arriva lui, anche lui con la faccia criminale, e ve lo ruba, voi non potete farci nulla. A meno che non lo registrate, e a questo punto forse vi costa molto di più una procedura per registrare il marchio piuttosto che i 75 euro un anno buttati via per tenerlo fermo. Sullo store di Windows 8 si possono pubblicare sia app per Windows 8 che app di Windows 8.1. Se pubblicate solo la versione Windows 8 la vedono tutti. Se pubblicate entrambe le versioni, attenzione perché anche agli utenti Windows 8 vengono mostrati screenshot, descrizione e tutto il resto della versione Windows 8.1 per invogliarli a fare l'upgrade. Perché voi magari dite, io faccio il mio gioco, nella versione Windows 8 c'aveva proprio le funzionalità base, ma ad esempio non ha i consumabili. Nella versione 8.1 c'è anche il consumabile, per me è meglio perché la gente mi paga di più e quindi io investo solo nella versione 8.1. Lascio quella Windows 8 per avere una base, per prendermi anche quegli utenti lì. Ed è fatto apposta per facilitarvi, perché se voi dovete mantenere una versione, cioè più gli utenti Windows 8 migreranno a 8.1, meno voi dovete mantenere la doppia versione. Se esiste solo la versione 8.1, lo store la mostra comunque agli utenti Windows 8. Quando vanno a schiacciare installa, viene fuori un bel message dialog che dice: caro utente, per utilizzare l'app devi installare l'aggiornamento gratuito a 8.1, clicca qui per farlo. Così il fatto che la vostra app sia solo 8.1 è comunque un incentivo agli utenti per aggiornare. Vediamo adesso le cose di Windows Phone. Di nuovo, le app possono essere gratis, possono costare da 0,99 in su, le posso pubblicare per 7.5/7.8 per Windows 8, adesso anche per Windows 8.1, anche se non c'è ancora, ma già iniziate a trovare nello store, quest'app è compatibile Windows 8.1. I package possono essere aggiornati indipendentemente. Attenzione che io posso decidere di fare che cosa? Faccio un'unica versione oppure ne faccio due. Questo perché, ad esempio, provate a pensare, decidete di fare l'app Windows 8 che supporta in-app purchase, ma non volete buttare via tutti gli utenti Windows Phone 7 che non supporta in-app purchase, perché in Italia sono ancora più del 40% del totale. L'unica soluzione è pubblicare due package distinti. Però il problema è, specificate bene che questa è solo la versione per Windows Phone 7, che è limitata, bla 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 bla, perché l'utente Windows Phone 8 le vede tutte e due. Lo store di Windows Phone ha delle feature in più di quello di Windows 8, permette di pubblicare le app in beta. Le app in beta non hanno scadenze e possono gestire fino a 10.000 beta tester. Settimana scorsa mi ha scritto uno e mi ha detto: Lorenzo, io ho provato ad aggiungere tutti i miei beta tester, a un certo punto ho superato. Quanti ne hai? E ne ho 15.000. E fai due beta. Se hai 15.000 beta tester, già la pazienza di inserire in una text box 15.000 indirizzi email. È vero che uno dice: vabbè, li metto in un foglio Excel, fondo la cella, però probabilmente se hai 15.000 beta tester, forse è il momento di rilasciare l'app. Se così tante persone sono interessate. In più permette di pubblicare le app nascoste, cioè app che voi potete dare solo a certe persone. Questo può essere utile, ad esempio, rilasciate un'app, la volete mandare a giornalisti, blogger, eccetera, eccetera, per creare quell'hype intorno alla vostra app, poi magari dopo qualcuno fa girare il link, la gente, essendo un segreto, va a scaricarla e poi voi dopo fate il lancio. Oppure l'altra cosa può essere molto utile, quella delle app nascoste, per dire: ok, io ho il lancio di un'app su sei piattaforme il giorno X e voglio sicura che sia certificata su tutte le piattaforme il giorno X. Su Windows Phone io posso certificarla, tenerla nascosta, iniziare anche a testarla e poi il giorno X vado. Attenzione che prima ci metteva 3 minuti a passare da nascosta a visibile, adesso a seconda delle situazioni può metterci anche qualche ora. Per cui, se dovete essere sicuri che a mezzogiorno del primo di gennaio 2015 la vostra app è online, pubblicatela magari la mattina del 31 dicembre e pazienza se la gente la vede un po' prima. Questo Questo è il motivo per cui, ad esempio, Angry Birds Star Wars 2 per Windows Phone era andata online 25 minuti prima che su tutte le altre piattaforme ed era diventato un caso di stato, e semplicemente perché l'avevano fatta un po' prima proprio per i tempi tecnici. Benissimo. Come faccio a fare i soldi con le app? La prima cosa è trovare qualcuno che vi dice: mi sviluppi Angry Birds Star Wars 3? Quanto mi dai? 5 milioni di dollari, benissimo. Questo è il modo più veloce per fare i soldi. Il secondo modo è capire qual è il prezzo, non il prezzo, ma la politica di prezzo giusto per il vostro app. Per esempio, un sacco di gente dice: io faccio un gioco e lo metto a 99 centesimi, 1,49 su Windows, a 79 su Apple, eccetera, eccetera, perché se no la gente, se costa di più, non lo scarica. Non è vero. Se un gioco, un'app è bello, uno lo scarica anche se costa 1,99. Io mi ricordo quando era uscito Razzle per Windows Phone, c'era talmente tanta gente che lo stava aspettando che la prima versione, mi ricordo, si costava 2,99 o 3,99, eppure ne hanno venduto un sacco. Perché la differenza principale è tra non pago niente, perché fondamentalmente sono un utente Android dentro e quindi non pago niente, oppure posso anche darti qualche soldo per la tua app, e a quel punto dare 99 centesimi, 1,29 fino a 1,99 e in alcuni casi 2,49 o 2,99. È logico che, ad esempio, quando quelli di un'app per tracciare le corse che avevo comprato ai tempi per Windows Mobile mi hanno mandato la mail e mi hanno detto: finalmente è uscita anche la versione per Windows Phone 7. In questa prima versione fa la metà delle cose di quella vecchia. E ti costa, per te che sei un utente vecchio, costa 15 dollari. Quando c'è Runtastic gratis, ce ne sono 50.000 gratis, c'è anche la versione pro che costa 2 dollari, e questi hanno proprio sbagliato completamente il modello di business. Le app possono essere a pagamento gratis con o senza pubblicità, trial con o senza pubblicità, con in-app purchase, mettete il prezzo giusto e promuovete la vostra app. L'unico modo per essere sicuri di vendere, di far trovare l'app, è che l'app venga promossa. Mandatela ai vari siti che fanno le recensioni, fatela magari uscire gratis per qualche giorno e poi la mettete a pagamento, oppure la mettete a pagamento e poi dopo un po' fate un accordo con MyAppFree che ve la mette gratis per un giorno e ve la pubblicizza in modo da aumentare i download. E in modo da salire nelle classifiche dello store. Oppure venite da me e mi dite: Lorenzo, questa è la mia app, è bellissima, io posso segnalarla a chi di dovere, che deciderà se promuovervela o meno. Ultima cosa, la pubblicità. Ci sono N circuiti della pubblicità che sono compatibili con Windows e Windows Phone. Quello di Microsoft è uno dei pochi che paga per view e non per click. Perché spesso la gente mi dice: ah, quello di Microsoft c'è una copertura bassissima, mi dà un banner ogni 5 volte che apro l'app, però quel banner ve lo paga. Altri circuiti vi danno il banner sempre e comunque, ma se l'utente non ci clicca, voi non ci vedete nulla. Attenzione, non sto dicendo che è meglio o peggio, secondo me la soluzione migliore è avere una strategia a banner multipli, che se uno non vi dà il banner, mettete quello di Aduplex o mettete quello di un altro circuito, o fate pubblicità incrociata tra le vostre app o tra app di altre persone con cui fate un accordo. Allora io, se non ho il mio banner, metto il tuo, e tu, se non c'è il tuo, metti il mio. Però considerate sempre di vedere i numeri, perché spesso la gente mi dice: ah, quello di Microsoft ha un fill rate bassissimo. Sì, peccato che anche col fill rate bassissimo è l'unico che paga ogni volta che il banner arriva, quello vi paga. Quindi io dico, anche solo una stupidata: prima fate partire il nostro, se il nostro non vi dà niente ne mettete un altro. Male che vada, prendete zero in ogni caso. Bene che vada, vi prendete quei centesimo di milionesimo di euro che vi dà il singolo banner. Ok, assolutamente in tempo, passo la parola a Mario. Dopo, se avete delle domande, mi trovate nelle pause perché adesso i tempi sono abbastanza stretti. Dopo vado nell'altra sala, se avete delle domande sulla sessione mi trovate nelle pause o mi trovate nell'altra sala. Sei già microfonato,
Buongiorno, mi sentite? Sì. Buongiorno Buongiorno, anche da parte mia, io sono Mario Fontana e mi occupo del programma BizSpark, che prima l'ha nominato Lorenzo, ed è il programma a supporto delle start-up. Ma in questo momento, nella giornata di oggi, volevo focalizzare la vostra attenzione per solo 5-8 minuti massimo su quello che sono le prospettive e le opportunità che vi dà UpCampus. Quanti di voi conoscono UpCampus? Pochini. Quanti di voi conoscono il Mac, non quello di Apple, quello con due A? Ok, direi che è la sessione giusta allora. Partiamo da quanto ha detto Lorenzo prima, su come si possono ottenere dei soldi. Quindi diceva, il numero uno, chiedere di sviluppare, che qualcuno chieda a voi di sviluppare l'applicazione. In realtà esiste anche un altro modo, ovvero UpCampus, che è un fondo di investimento di Microsoft e Nokia, gestito da Aalto University in Finlandia, che ha l'obiettivo di identificare le migliori applicazioni, le future killer application su Windows Phone. Quindi, in questo contesto, stiamo cercando applicazioni fatte da sviluppatori con esperienza nel mobile, poi vedremo. E UpCampus è un'iniziativa che aiuta a identificare. Aiuta, diciamo, i migliori team a rilasciare delle applicazioni che potenzialmente diventino virali a livello globale. Quindi, partiamo dall'offering e dall'aspetto principale del fondo. Quindi, una volta che vengono identificati questi team, attualmente stiamo lavorando in 100 countries per identificare questi team. Vengono rilasciati dal fondo dei grant da 20, 50, 70 mila euro. Questi grant innanzitutto sono euro, non sono dollari, e sono rilasciati, sono grant senza richiesta di equity al team, che tradotto significa che non viene presa nessuna percentuale di questi soldi. Ma i soldi, diciamo, sono solo la prima parte, diciamo, dell'offering che mette a disposizione UpCampus, perché l'idea è quella comunque di accompagnare il team con del coaching a livello internazionale per aiutarvi a avere un'applicazione, come dicevo prima, famosa e scaricabile praticamente in tutti i mercati nel mondo. Per cui ci sono delle attività come l'App Academy o delle sessioni di go to market, cioè per aiutare i team a definire quanto meglio la propria strategia del go to market globale. Perché ve ne parliamo oggi? Per due motivi. Primo, perché è un'opportunità interessante per chi fa applicazioni non entry level, ovviamente, qui stiamo cercando applicazioni di una certa complessità, comunque capaci di essere virali. Questo il vero KPI, il vero modello, diciamo, di analisi del fondo è quanto è potenzialmente scaricabile la vostra applicazione nel mondo. E il secondo motivo per cui ve ne parliamo oggi, perché nelle top 5 categories di UpCampus, oggi è un fondo, scusate, mi sono dimenticato di dirvi, è un fondo che dura 3 anni, adesso più o meno siamo a metà. Nei top 5 categories il numero uno sono i giochi. Quindi dove meglio parlarne se non ai game developers come voi. Sul sito, poi nella slide finale, vi ho rilasciato tre link per poter approfondire quanto discutiamo oggi. Come vedete, il fondo sta lavorando più o meno su 100 countries, sono già stati investiti tipo 7 milioni e mezzo, suddiviso in circa 270 team. Quindi la domanda principale a questo punto è: ok, ma la mia applicazione, la mia idea è compatibile con quello che sta cercando UpCampus, sì o no? Essenzialmente esistono 3-4 criteri di massima. La prima è che sia qualcosa di innovativo, di nuovo. Quindi, ripeto, non stiamo cercando applicazioni Hello World, ma applicazioni che sfruttino quanto più la user interface e la user experience del telefono, quindi la filosofia di utilizzo della Modern UI, della grafica della Modern UI, e possono essere sia applicazioni nuove, quindi giochi, in questo caso giochi nuovi, oppure possono essere richieste delle eccezioni sul porting di applicazioni iOS e Android, nel caso però devono essere applicazioni, non dico famosissime, ma con dei buoni numeri. Per aprire un'eccezione di founding e di coaching per applicazioni che già avete sviluppato su iOS e Android, le applicazioni devono avere un ranking superiore al 4, devono aver fatto più di 500.000 di download e il ranking, il download e l'applicazione deve essere feature in più di 5 countries. Questo è per darvi l'idea delle applicazioni e del livello qualitativo che stiamo cercando con questa iniziativa. Poi, ovviamente, che nel momento in cui presentate la vostra application al fondo, ci deve essere un'ottima analisi della vostra strategia di go to market. Quindi non basta dire ok, ho questa bellissima idea, pam, te la descrivo, mi accetti sì o no. Tipicamente è un no se non c'è dietro uno studio di fattibilità e di go to market fatto su diversi mercati. Experience mobile developer. Si richiede che sia nel caso di applicazioni nuove o di porting è scontato, ma nel caso di applicazioni nuove nel team ci devono essere persone che hanno sviluppato delle applicazioni di successo su iOS, su Android, su Windows Phone o su Windows, o su Windows 8. E l'ultimo non è tanto un criterio, però è un'idea di fondo, cioè comunque tutta la parte di presentazione deve essere convincente, quindi nella parte di go to market, nella componente di design, quindi ripeto, qui stiamo valutando delle applicazioni che devono nascere, quindi non ci dovete dare l'app, perché se date l'app, dico vabbè, l'avete già fatta, è inutile che non avete bisogno di soldi, del contributo, diciamo, per spingere l'app, ma stiamo valutando applicazioni nuove, però va specificato il design dell'app, la soluzione tecnica e tutto il business model che ruota intorno alla vostra applicazione. Il problema, adesso vi ho raccontato la parte bella della storia, la parte meno bella è che nel mondo il success rate di App Campus è al circa del 5%, proprio perché la qualità è molto molto alta. Quindi quello che è stato fatto negli ultimi mesi è creare un programma di mentorship per quei team che hanno una buona idea, ma non è ancora matura per essere applicata a un fondo tipo App Campus. E quindi vi presentiamo il Mobile App Acceleration Camp, che è di fatto un processo di selezione dove voi candidate la vostra idea di app. Vengono, ovviamente essendo richiesta l'esperienza nello sviluppo di mobile, c'è la possibilità di fare dei training prima dell'evento. Poi abbiamo un paio di quality check. Considerate che mediamente riceviamo dalle 100 alle 200 candidature per 10 team. Noi non possiamo, adesso vi spiegherò come funziona all'interno e capirete perché non possiamo avere più di 10-12 team alla volta. E questi effettivamente sono dei quality check, quindi nel passo 3 arriviamo da 100, mettiamo, a 20, e nel passo 4 da 20 a 10, insieme ovviamente con App Campus. Dopodiché viene fatto questo MAC, questo 2 giorni, il prossimo è a Roma il 15 e il 16 aprile, dove essenzialmente una trentina di coach internazionali lavorano con voi per 2 giorni, appunto, fianco a fianco, per aiutarvi a definire la strategia marketing globale, il business plan, la parte di UX. Quindi per 2 giorni il vostro team si arricchisce di queste 30 persone specializzate nel mondo mobile che vi aiutano a creare una value proposition, un'application per il fondo di App Campus. Dopodiché, passato l'evento dei 2 giorni, i team hanno circa una quindicina di giorni per rielaborare, perché l'hanno chiamato il frullatore, perché siete veramente bombardati da questi 15-30 coach che a rotazione vi danno un sacco di feedback, quindi avete un po' di giorni per rielaborare col vostro team tutto quello che vi è stato, quello che avete discusso, e poi potete fare application al fondo. Quindi, negli ultimi 2 minuti vi dico come funziona. Quindi, una volta che si entra in questo MAC, nel primo giorno ci sono circa 2 ore dove i team a rotazione fanno il pitch davanti a tutti i coach. Tutto l'evento viene fatto in inglese perché non ci sono coach solo italiani. Dopo, per 7 ore ininterrotte, più o meno, ogni team è seduto al proprio tavolo e ci sono i coach che a rotazione, in 2 o 3 coach contemporaneamente, con specializzazioni diverse, quello business, quello marketing, quello UX, quello tecnico, per 30-40 minuti, a seconda, diciamo, di quanto tempo abbiamo, si siedono con voi e discutono con voi sul vostro progetto. Il secondo giorno, chi sopravvive lavora da solo. A questo punto qui abbiamo definito coach on demand, nel senso i coach sono a disposizione, ma fondamentalmente voi lavorate sulla vostra application, sui vostri documenti, e poi fate il pitch finale davanti ad alcuni coach e ad AppCampus per darvi dei feedback last minute. E questo, devo dire che è un modello che sta andando molto bene. Abbiamo fatto per adesso 3 eventi, abbiamo 3 eventi, quindi abbiamo selezionato più o meno 30 team e 15 sono stati finanziati. In questo momento questo modello sta girando più o meno in 40 nazioni, ma la cosa interessante è quello che ho pubblicato il 21 marzo, quindi pochi giorni fa, che in 3 eventi abbiamo superato il mezzo milione di finanziamento in Italia di AppCampus. Quindi siamo passati più o meno a un 50% di acceptance rate rispetto al 5% se andate direttamente su AppCampus, proprio perché il valore sta nei coach che vi aiutano a modellare una strategia global. Ok, questo è il sito per poter fare application. Se volete avere un'idea delle tipologie di app che escono da questo processo, vedete appcampus.fi/apps, avete la lista di tutte le applicazioni. Già da questo screenshot vedete che la maggior parte sono giochi. Ci sono appunto i coach a livello internazionale che vengono in Italia e che lavorano con i vostri team, e questi sono essenzialmente i tre link da ricordarsi. Quindi, per capire cos'è AppCampus, appcampus.fi. Per capire cos'è il MAC, come si fa application, quali sono le tempistiche, oggi il 23, cioè ieri, abbiamo chiuso per aprile, per il 15 e 16 aprile. Il prossimo MAC probabilmente sarà la seconda settimana di giugno. Comunque, andando www.mac.ms, trovate tutte le informazioni. E per la parte di Academy, perché alcuni team che hanno seguito il percorso MAC, poi finanziati da AppCampus, vengono invitati 4 settimane a Helsinki per fare un deep dive, quindi non è più solo 2 giorni di coaching, ma sono 4 settimane di coaching per poter fare il boost della propria idea. Con questo io ho finito, visto che stiamo correndo coi tempi, se io poi sto qui nella mattinata, per cui se avete domande, poi anche all'intervallo vi potete parlare. Grazie.
Grazie.
Passo la
Vai.
parola a...
E non stava scherzando Mario perché ne avanzano pochi nei 2 giorni. Primo giorno li fanno fuori davvero. Allora, intanto che carichiamo la presentazione, non rubo moltissimo tempo. Per chi non mi conosce, sono Daniele di Nokia. Oh, grazie mille. Già partita, grande Lori. Quello che vi volevo presentare oggi è un programma su cui stiamo lavorando, come sempre, in forte partnership con i ragazzi di Microsoft. E in occasione di quello che è l'evento di oggi, volevamo proporre un incentivo particolare. In quanti di voi sono già registrati e conoscono DevelUp? Non tantissimi, bene. Allora, DevelUp che cos'è? Fondamentalmente è un programma di gamification dell'esperienza dello sviluppatore. Si parlava prima di soldi, anche attraverso DevelUp fondamentalmente noi riusciamo a dare un po' di soldi sotto quella che è la forma della moneta di DevelUp. Quindi Quindi attraverso Develop cosa facciamo? Sostanzialmente noi promuoviamo una serie di challenge che sono delle sfide che lanciamo agli sviluppatori per sviluppare nuove applicazioni, per verificare la qualità di un'applicazione, quanto è bella, quanto viene scaricata, i download che ha questa applicazione. E sulla base di queste sfide riuscite ad ottenere dei punti. I punti vengono, come dire, accumulati e li potete spendere in un catalogo di reward. Reward che comprendono device, accessori, developer tool. Proprio in funzione di quelli che sono i due eventi che stiamo adesso facendo insieme ai ragazzi di Microsoft, che stanno facendo i ragazzi di Microsoft con voi sul Level Up e Unity, proponiamo un incentivo, quindi diciamo un kick-off per chi si registra, di 50 punti. Cosa significa? Che alla fine dell'evento, presso la registrazione, vi verrà rilasciato un token con cui potete ottenere i vostri primi 50 punti da DevelUp. Quindi potete iscrivervi, registrarvi, redimare questi 50 punti e cominciare a vedere quelle che sono le sfide che sono state lanciate, i vari challenge che ci sono sul programma di DevelUp per gli sviluppi Windows Phone. Ovviamente ce ne saranno anche per il porting o lo sviluppo di nuove applicazioni attraverso e nuovi giochi attraverso appunto Unity. Su DevelUp ci sono anche proposti i vari eventi, quindi vengono proposti gli eventi che vengono fatti dalle persone di Microsoft con noi come Nokia. C'è una leaderboard in cui vengono proposti quelli che sono a livello italiano i partecipanti che hanno ottenuto più punti e quindi si sono distinti sulla partecipazione di DevelUp. E poi c'è tutta la parte del catalogo dei reward su cui lavoriamo di volta in volta aggiornandolo con nuovi premi e nuovi device, piuttosto che il fatto che adesso rimetteremo, visto che è stata richiesta a gran voce nuovamente, l'Xbox One anche su DevelUp. Per la registrazione è estremamente semplice, perché una volta che andate su develop.com la registrazione può essere fatta con l'account Microsoft, account Nokia, come nuova registrazione. La cosa importante è, nel momento in cui vi registrate, per poter poi redimare il codice che vi verrà fornito, è che dovete linkare il vostro account di DevelUp con quello che è il vostro publisher GUID. Questa è l'unica cosa che vi viene richiesta, perché per poter partecipare al programma e a tutti i challenge è necessario che siate degli sviluppatori verificati, ovvero che abbiate il publisher ID attivo. Direi che questo è tutto, quindi alla fine dell'evento potete passare poi dove avete fatto la registrazione e i ragazzi vi rilasceranno, una volta che ritornerete il feedback form, il token proprio per redimare questi welcome 50 punti sul programma di DevelUp. E poi ovviamente vi consiglio di andare dentro di volta in volta per vedere tutte le nuove challenge che ci sono. Qui un po' di link che potete utilizzare dal sito develop.com, piuttosto che altri link utili per entrare e stare in contatto con la community di sviluppatori Nokia. Ok, buona giornata a tutti e buon divertimento.